Eccoci qua, bon dieu, come si dice?
Bonjour,
madame Giancarla.
Bonjour, messer Dite. Allora, oggi abbiamo, un new entry,
ma una persona importante, perché, diciamo, come la dobbiamo descrivere?
Parliamo prima con lui.
Siamo onorati di questa...
A me piace molto come persona e andiamolo a chiamare.
Sì, tu hai avuto modo di parlare, io ancora no, ma adesso andremo a scoprire insieme di chi
io
si tratta.
Io non ho avuto modo di parlare, io ho scritto con lui.
Scritto.
Ho mandato dei vocali.
Ah, vocali.
Ecco, e questa è la prima chiamata con lui.
Questa è la prima
ho
volta.
Ho pigiato il bottoncino.
Squilla.
Pronto?
Eccoci qua, salve, ciao, siamo di De Giancarlo della Valigia di Cartone, ben trovato.
Senti, che meraviglioso entusiasmo, bellissimo che ci avete.
Ma noi la mattina ci alziamo proprio così, pippanti. Poi la sera, avendo una certa età, siamo finiti, insomma.
Io è il contrario, io sono un notturno invece, la mattina sono un po' ricoglionito. l'esatto contrario.
Vabbè, non ti preoccupare, questo vuol dire che ci bilanciamo bene, quindi noi portiamo...
Esatto, perfetto, no?
Perfetto.
No, va benissimo.
Allora, benvenuto carissimo Lemuri il visionario. L'accento, ho sbagliato l'accento, pardon.
Non ti preoccupare, figurati. Allora, succede, sono tanti che lo sbagliano, succede.
Certo. Vabbè, allora ascolta, intanto partirei, no, con il nome, tuo nome d'arte, Lemuri il visionario, no?
Sì.
Perché Lemuri? Perché questo primate, insomma?
Allora, in realtà la storia è molto particolare, perché questo è un soprannome che io mi porto con me da quando ero ragazzino, perché io ho vissuto per tanti anni a Pordenone, Friuli, Venezia Giulia, e lì negli anni 80 c'è stato un meraviglioso movimento di gruppi creato da una settantina di ragazzini che vivevano in una vecchia casa che si chiamava Tequila, e cioè vivevano quando durante il giorno, ovviamente si trovavano in questa vecchia casa anche da sera, così, e tutti suonavano, e questa cosa fu anche raccontata da Mr. Fantasy, di Massarini, venne anche da Agostino, perché insomma era una casualità un po' particolare che in una cittadina di provincia ci fossero così tanti ragazzi che suonavano, e tutti noi ci chiamavamo con nomi di battaglia, nessuno di noi si chiamava come ogni gruppo tribale che si rispetti, nessuno si chiamava col nome proprio. In un gruppetto che io avevo a quell'epoca, con questo gruppetto facevamo un'intervista in una radio locale, e il chitarrista della band, siccome io all'epoca, insomma, ero cresciuto un po' un tanto in altezza e avevo gli occhiali, avevo gli occhiali che all'epoca non erano come gli occhiali di adesso, erano degli occhiali, le monture erano abbastanza
evidenti,
pesanti.
Sì.
Evidenti, e poi le lenti avevano questi cerchi sugli occhi, insomma lui vide questo documentario su queste proscime che vivono nel Madagascar e disse: come si chiama lui? Disse il DJ, e il chitarrista disse Lemuri. Questa cosa rimase in eterno, al punto che tuttora a Pordenone c'è tanta gente che non sa che io mi chiamo Vittorio, ma mi chiama Lemuri direttamente. Poi quello che noi non sapevamo da ragazzini invece era questa meravigliosa storia che ci ha detto questo nome, perché le scimmiette del Madagascar, i primati del Madagascar si chiamano lemuri perché li chiamano gli spiriti della notte, e questa cosa deriva dal fatto che per gli antichi romani i lemuri erano gli spiriti dei morti, e perché la leggenda di Platone e tante altre leggende, in origine Atlantide si chiamava continente Muo Lemuria, e i primi abitanti della terra sotto forma di spirito erano i lemuri. Quindi quando io ho scoperto questa cosa qui e dovevo trovare un nome al mio alter ego per scrivere anche il romanzo illustrato a fumetti che poi è uscito, insomma, ho detto che non c'era niente di meglio che usare il nome che il destino mi aveva già segnato e che faceva parte già della mia vita, quindi per questo Lemuri il visionario.
Quindi
si bacia proprio perfettamente con il tuo io, il tuo
essere.
Personaggio.
Esatto, perché nella vita le cose non succedono mai a caso, succedono perché c'è un disegno, secondo me, e che va secondato.
Ho capito. Quindi devi ringraziare il tuo amico, insomma, no? Il chitarrista.
Assolutamente. Pier Andrea Parigi, mio grande amico.
Che salutiamo anche noi. È chiaro, ma ancora suonano questi tuoi amici, insomma, che diciamo hai ancora
suonano tutti. Certo, professionalmente siamo rimasti in pochi a farlo, però per hobby continuano a suonare tutti e l'entusiasmo non è mai calato, diciamo così. Professionalmente diciamo che siamo di tutto quel movimento siamo rimasti più o meno in 4-5, di cui 3 del mio gruppo che poi ebbi negli anni diciamo a cavallo degli anni 90, che si chiamava Futuritmi, e di cui facevano parte oltre a me anche Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che faceva il cantante, e Gianmaria Cusani, che poi fondò i Prozac Più, che fece Acido Acida, e poi adesso fa parte di Sic Tamburo. Quindi diciamo che dello stesso gruppo che erano i Futuritmi, diciamo che siamo in 3, abbiamo fatto proprio la carriera professionale, non è poco, 3 su 5 è stato un buon risultato.
Certo, beh, insomma, abbastanza positivo, insomma, no? E poi sono cose che si porta dietro, no? È un bagaglio,
certo,
che,
come no.
Diciamo, dei ricordi, un bagaglio di ricordi. Sì, ho visto, ho dato pure un'occhiata, ho visto che c'hai, diciamo, qualche brano dove ti si vede andare in giro con la valigia, sembrava una valigia di cartone,
certo,
proprio
di cartone, esatto.
E infatti, diciamo, ne hai all'attivo un bel po' di brani, insomma, quanto ho visto, insomma, diciamo, io, sai, ti conosco nel senso per il tuo successo che hai avuto, insomma, quella, la danza,
certo,
che hai fatto,
certo,
con quella, insomma, no?
con Dragostea, sì, Dragostea di Teco,
esatto. Quindi
però ci siamo persi un po' di brani,
ci siamo persi un po' di brani, insomma,
adesso li mettiamo, così facciamo ascoltare anche nel nostro programma.
Sì, una domanda che, certo, mi viene ascoltata: come è nata questa collaborazione con Dragostea?
Ma guarda, in realtà è nata per una vera casualità, cioè nel senso, è un disco grafico di Roma, che l'etichetta si chiamava Universo, adesso non c'è più, conobbe Paola Mitrache in arte ai Luci, all'epoca, che è sempre stata una cantante, ma insomma veniva dalla Romania, e gli venne questa idea, da tutti ritenuta un po' folle, di provare a lanciare la cover di questo brano che è originariamente il brano degli Ozone, che si chiama Dragostea di Tei, che era conosciuto relativamente soltanto in Moldavia, Romania, insomma, è solo lì. E lui decise così, in maniera molto visionaria, ecco, di provare a lanciare in Italia questo brano, che insomma, cantato in rumeno, era un po' difficile pensare che potesse funzionare per una serie di motivi. Però, insomma, lui andò avanti per la sua strada, e siccome il brano originariamente degli Ozone è cantato da un uomo, tra l'altro, una delle mie caratteristiche vocali principale proprio questo, diciamo, chiamiamolo passaggio da voce piena a voce di testa, chiamiamolo yodel, tra virgolette, per far capire bene, meglio il concetto agli ascoltatori. E il produttore musicale che doveva produrre questo brano mi conosceva, avevamo già lavorato insieme, e mi chiamò per fare questo turno, come si dice in gergo, quindi una prestazione vocale pagata, né più e né meno. E quindi io andai in questo studio e fui molto sorpreso dal fatto di sapere che dovevo cantare in rumeno, insomma, la lingua che io non conoscevo. E c'erano quel giorno lì in studio, c'era Paola proprio, e c'era l'autista rumeno che portava in giro gli appuntamenti e il discografico, che dovevano insegnarmi la dizione. Io, per fortuna, considerando, insomma, che per fortuna quando si è un musicista si ha l'orecchio, insomma, ci misi relativamente poco, insomma, a imparare quelle frasi che dovevo dire, soprattutto la parte più importante, che è il famoso Maya, che quella, insomma, è un vocalizzo, quindi insomma era piuttosto semplice dal punto di vista della pronuncia. E quindi andai a casa, poi dopo questo turno relativamente abbastanza ben pagato, tra l'altro, e andai, io all'epoca vivevo a Milano, e per curiosità feci sentire ai miei amici musicisti con cui lavoravo all'epoca questo fatto, insomma, che avevo cantato questa canzone in rumeno, gliela feci anche sentire. Poi, insomma, questa cosa, insomma, passò qualche mese e cominciarono a chiamarmi tutte queste persone dicendo: ma sai che il tuo pezzo in radio qua, radio DJ, insomma, incredibilmente nel giro di 5-6 mesi Paola Mitrache si trovò ad essere ospite al Festival di Sanremo al pari di Lara Ricci, il pezzo diventò un successo pazzesco, sì. Che tra l'altro rilanciò anche il successo degli Ozone, perché gli Ozone, dietro questa esplosione, diciamo così, della versione di Aiduci, riuscirono anche con il loro brano, e questo brano incredibilmente negli anni è diventato un evergreen, che per un pezzo dance è anche strano, perché di solito i pezzi dance hanno una durata abbastanza limitata, invece infatti, questo è diventato veramente totalmente un evergreen. E io devo dire che ebbi la strana sensazione di girare dappertutto, in tutti i posti, e anche vedere in TV uno che faceva il playback con la mia voce, e sentire la mia voce dappertutto, ma nessuno sapeva che ero io. E quindi, insomma, una bella lezione di umiltà da un certo punto di vista. È vero che in realtà io facevo tutt'altro che la dance, quindi, insomma, quando mi fu fatta anche così l'idea di poter partecipare al progetto, insomma, era veramente tanto distante all'epoca, sì, da quello, sì, che facevo io.
Certo.
E quindi, insomma, diciamo che accettai la cosa con abbastanza tranquillità. Poi, vedi, a distanza di tempo, io l'ho sempre fatta nei miei concerti raccontando questa storia, e devo dire che è sempre stato un momento molto carino e divertente dei miei spettacoli. E poi c'è stata questa cosa della mia partecipazione a The Voice Senior, in cui poi mi hanno fatto questa bella, meravigliosa sorpresa. Di invitare Paola diretta, che noi poi ci siamo sentiti qualche volta con Paola in questi anni, però non l'avevamo mai cantata insieme, e quindi è stata questa veramente una sorpresa, perché non sapevo nulla della sua presenza, ed è stato un bellissimo momento. Adesso abbiamo in progetto comunque di fare anche quest'estate dei momenti live in cui, insomma, racconteremo questa storia e canteremo ancora insieme questa cosa che ci accomuna, che è una cosa bellissima.
Molto interessante. Noi abbiamo visto, l'abbiamo visto quando è stato The Voice Senior, insomma, che, capito, cioè nessuno lo sa, cioè non è una cosa che
è stata
si conosce,
una sorpresa
che si conosce,
è stata veramente una sorpresa, è stata veramente una sorpresa, perché io non sapevo nulla della sua presenza,
ma neanche
non
noi
sapevo neanche...
Cioè, non sapevamo,
cioè, non sapevamo che dietro
il collegamento
c'era,
che c'eri tu,
certo, sai. No, e difatti mi hanno fatto un bellissimo spot a questa cosa, perché, insomma, adesso tutta Italia sa di questa cosa, quindi,
ma anche all'estero, all'estero,
sì, noi l'abbiamo canticchiata, certo, tantissimo, Maya,
esatto.
Qui
e c'è quella voce lì sono io,
insomma, sì, qui c'è stato un boom anche perché ci sono parecchi rumeni qui nei dintorni, quindi è stata un'esplosione ogni festa, anche ultimamente, certo, si sente spesso.
ancora tutto la gira, però
è stato quelle cose che capitano nella vita di un artista, che sono inaspettate, fanno parte della sua carriera, insomma, eccetera.
Infatti, quando uno meno se l'aspetta, magari, no?
Sembra fatto apposta, perché proprio a distanza di 20 anni dall'incisione del brano, dall'uscita, c'è stata questa ulteriore iniezione di, che poi stavolta, insomma, ecco, mi vede protagonista, non come la prima volta, insomma, sì, qui ero protagonista un po' nascosto, adesso sono più manifesto.
Sei venuto alla luce.
Come dice lui, no? Tutto c'è un disegno, quindi sei stato disegnato alla fine intorno.
Esatto, vuol dire che doveva andare così, sì, esattamente.
Certo. Allora, Lemuri, adesso mi è venuto una curiosità, no? Quando hai detto che ti hanno offerto questo progetto, che era un po' distante dal tuo di progetto,
certo,
che cosa facevi in quel periodo? Che tipo di musica?
Ma io ho sempre fatto il cantautore, quindi ho sempre fatto i miei dischi, ho sempre scritto le mie canzoni anche per altri cantanti, però, insomma, la mia direzione è sempre stata una direzione, diciamo, più da musica d'autore, quindi di canzoni certamente pop, ma, insomma, di pop rock, ma più, insomma, raffinate, più particolari. La dance, diciamo, è sempre stata una cosa che io non ho mai frequentato troppo nelle discoteche e né quel tipo di genere musicale, quindi semplicemente la mia musica. So anche il rischio che c'è nella carriera, perché le ho vissute tante anche esternamente, insomma, così, di poi essere identificati quando il primo successo esce in un modo, la gente poi continua ad identificarti in quel modo lì, certo, e poi è difficile uscire diciamo, da quel tipo di cliché. Di e quindi diciamo che adesso, dopo tanti anni di carriera, mi posso anche permettere delle digressioni e posso anche permettermi di raccontare bene questa cosa. Se all'epoca, che ero molto più giovane, insomma, fossi uscito con quel brano, la gente mi avrebbe identificato sì, poi sempre come cantante che faceva quel tipo di musica, che poi non c'è niente di male, però insomma, certo, quel tipo di musica non faceva parte del mio percorso artistico, quindi certo. Insomma, diciamo che cantare nelle discoteche non era proprio il mio obiettivo. Il mio obiettivo era fare concerti, certo, e avere un certo tipo di atmosfere che non erano quelle, semplicemente questo.
Certo, ma poi un artista, un cantautore, insomma, lo fa per il gusto di avere, diciamo, di esprimersi, no? È chiaro che quando c'è poi un settore dove magari non si vede, no? Non c'è, diciamo, non ha...
Sì, no, bisogna salire sul palco. Quello che io penso è che, insomma, il compito di un artista, se è possibile, poi non succede in tutti i casi, è andare su un palcoscenico e anche andare di fronte ai mezzi di informazione, le TV e tutto, e raccontare la verità di se stesso, insomma, certo. Ecco, perché poi la gente in realtà percepisce quando tu stai cantando qualcosa di vero, che sei tu veramente oppure no. E questa cosa ovviamente costa anche un po' di ritardo, fatica, di non prendere determinate scorciatoie, certo, per forza, per accelerare il tempo, ma poi alla fine porta delle vere soddisfazioni, perché poi quando la gente viene a sentirti e si emoziona ed esce veramente che ti ringrazia col cuore di quello che tu hai donato alle persone, quella lì è la più grande soddisfazione che un artista possa avere, insomma, certo. Questo è quello che io penso, a cui ho sempre, ecco, la mia direzione è sempre stata cercare di essere più coerente possibile con quello che il mio cuore blu dice di voler raccontare, ecco, questo.
Certo, certo. Ma pienamente d'accordo.
Che bello il cuore blu.
Sì, perché poi mi viene
che rapporto hai con il tuo spirito, Lemuri?
Ma guarda, io sono una persona che ha fatto parecchi viaggi, diciamo così, ha fatto un viaggio, e l'ultimo disco che è uscito nel 2021 si chiama proprio Viaggio al centro del cuore blu, dove il cuore blu, il colore blu, a parte il fatto dei miei occhi, che insomma sono ovviamente blu, però è anche il blu, è anche il colore della profondità, è il colore del proprio del viaggio interiore, ed è il colore di un sentimento che io ho sempre adorato tanto, ma che viene spesso confuso con un altro sentimento che non c'entra nulla, che è la tristezza, ma che questo sentimento che mi piace tanto è la malinconia. Sì. E io credo che senza la malinconia non esisterebbero il 70% delle opere d'arte che sono state realizzate scritte, su questa sì, terra, perché è un sentimento meraviglioso, creativo, nostalgico, d'amore, di profondità, perché in realtà la vita stessa in se stessa è malinconica, ha una base di malinconia, perché noi sappiamo che questa avventura meravigliosa, questo viaggio straordinario, purtroppo un giorno dovrà finire, e questo già dà una connotazione malinconica al nostro percorso, e questo sentimento è un sentimento di cui siamo totalmente intrisi. Poi possiamo raccontarci che alla fine ridiamo, scherziamo, però sotto sotto, insomma, c'è sempre questa cosa che ti fa arrivare in profondo e che ti fa sorridere, è quella sensazione che si ha quando si guarda, si è davanti al mare e si vede un meraviglioso tramonto, sì. Quella cosa lì è assolutamente paragonabile alla malinconia, e io trovo che questo sentimento sia bellissimo. Quindi il blu rappresenta anche questo, e il cuore blu è questa sensazione, questo viaggio interiore che va fatto, perché per essere felici bisogna conoscere bene se stessi. Questa è la sensazione. Tutti noi portiamo delle maschere, delle volte ci identifichiamo in queste maschere, ma magari non siamo veramente noi stessi. Per affrontare, per capire veramente chi è ed essere realizzati nella vita, bisogna fare questo viaggio interiore. Okay. Questo viaggio interiore è fatto anche di esperienze bellissime, ma anche di conoscenze che noi non vorremmo sapere, perché dentro di noi ci sono anche delle ombre, e queste ombre vanno affrontate, vanno conosciute e poi vanno trasformate, come nel mio caso, in arte, in racconti, in canzoni, in viaggi, in emozioni e tutto questo. Ecco, questo è il senso del blu.
Il senso del blu. E quindi ci stai rivelando un pochettino il perché del visionario, non Lemuri il visionario, no?
Sì, io sono sempre sognato. Sì, ho sempre sognato fin da ragazzino, perché ho avuto questa adolescenza un po' complicata. Perché mi sono trasferito quando avevo 6 anni, i miei genitori per lavoro si sono trasferiti dalla Puglia, io sono nato a Molfetta in provincia di Bari, uh-huh, e poi si sono trasferiti a Pordenone in Friuli, quindi probabilmente io non ho ricordi, ma quando avevo 6 anni questa cosa mi ha un po' probabilmente toccato, Sì, senza che io mi ricordi esattamente adesso, però io ho avuto questa salute un po' cagionevole quando ero ragazzino e sono diventato miope molto presto, quindi diciamo che sono stato, senza essere un'esagerazione, ma un po' bullizzato quando ero ragazzino, perché all'epoca io ero l'unico ragazzino, per esempio, in classe mia, sto parlando degli anni, primi anni 70, con gli occhiali. Nessuno, non era come oggi, c'erano pochissimi ragazzini con gli occhiali, quindi questa cosa, quattro occhi, la mia sensibilità, il fatto di essere trasferito, insomma io ho vissuto questa adolescenza un po' isolato, diciamo così, sì, e quindi sì, mi sono creato questo mondo immaginario in cui tuttora affogo e vado volentieri quando l'accesso a tuttora, per quando devo scrivere, quando devo immaginare le cose, quindi ho sempre sognato fin da ragazzino un mondo parallelo a quello dove della realtà,
certo,
che poi
guardando il lato positivo, insomma, no? Quello ti ha spinto poi ad avere, insomma.
No, io ringrazio tantissimo a posteriori questa cosa, in realtà, perché questa cosa ha acuito la mia sensibilità e mi ha fatto conoscere delle profondità che altrimenti magari non avrei conosciuto, quindi poi la musica è stato il veicolo che ho scelto per raccontare, per vivere queste cose, però ecco, grazie a queste difficoltà dell'adolescenza, che poi è un'età molto particolare perché tutte le cose vengono amplificate quando sei adolescente, certo. Ho avuto questo tesoro che all'epoca ovviamente non mi faceva essere felice, ma poi a posteriori ho ringraziato tantissimo, perché è la spinta artistica, è tutto il mondo che mi sono creato, è tutto questo modo di vedere la vita, che è un miracolo straordinario, con occhi più attenti, ecco, tra virgolette.
Certo.
Allora, Lemuri, hai raccontato prima che anche di fumetti, no? Io ho visto qualche schizzo, forse te l'hanno fatto, e tu hai scritto il fumetto. Come funziona?
Ma guarda, semplicemente, allora, nel 2009 circa io avevo scritto dei pezzi nuovi e li presentai dei discografici. Io sono sempre stato un grande appassionato di fumetti e ovviamente i discografici mi dissero: guarda, sono bellissimi, però sai, già allora i dischi cominciavano a non vendersi, era un po' complicato, quindi io gli proposi in maniera assolutamente naif di fare una sorta di concept album, no? Di raccontare una storia attraverso la musica. Perché le prime fascinazioni quando ero ragazzino per me sono stati i due, diciamo, un po' maestri da un certo punto di vista, quelli che mi hanno fatto sognare di più sono stati proprio il teatro rock dei Genesis di Peter Gabriel e David Bowie, insomma, quindi erano personaggi istrionici. Io ho sempre pensato che il cantante, quando va in scena, non deve cantare soltanto, ma deve riuscire a trasportare gli spettatori in un altro mondo, in un mondo parallelo, almeno per quell'ora e mezza, due, che dura lo spettacolo. E quindi io lanciai quest'idea, mi misi a scrivere questa storia, la storia di Lemuri Visionario, no? Del mio alter ego, e poi questa storia finì nelle mani di un disegnatore di fumetti molto conosciuto che si chiama Giulio De Vita, soprattutto in Francia, e lui si entusiasmò a questa storia e decise che voleva trasformare in un fumetto, in una graphic novel, e poi dopodiché, quindi è stato un bellissimo, perché io da grande appassionato di fumetti, perché da ragazzino sognavo tantissimo sia coi dischi che coi fumetti, essere diventato un personaggio dei fumetti è stata già la realizzazione di un sogno incredibile. Noi durante tutti gli spettacoli che facciamo abbiamo sempre la proiezione dei suoi disegni che si formano dietro di noi, dietro lo spettacolo, e questa è una roba bellissima, e abbiamo poi portato anche già questo spettacolo, perché è anche una parte teatrale il mio spettacolo, c'è la parte di concerto ma anche la parte teatrale, anche in Francia, tantissimi importantissimi festival del fumetto, e poi siamo stati anche in America, in Canada, in passato, insomma, quindi il legame mio col fumetto è molto forte, e sono stato fortunato, ma anche questo non è una casualità, insomma, di incontrare questo artista straordinario che ha trasformato le mie visioni mentali in concretezza. Cioè, quando io ho visto i suoi disegni che rendevano quello che io avevo immaginato, è stata una cosa meravigliosa, perché vedere trasformato in una sorta di realtà parallela quello che tu hai immaginato nella mente, con la sua talento, poi no, col suo talento, poi è stato bellissimo, cioè, ma quello che lui disegna è quello che io ho immaginato, no? Quindi quei disegni lì sono la realizzazione concreta dei miei sogni, più di così,
certo. Certo, ma comunque volevo dire, diciamo, si sta, diciamo, aprendo davanti tutto, diciamo, il tuo essere. Non serve nemmeno che facciamo le domande, perché ci stai dicendo, ci stai raccontando. Sei un libro aperto, insomma, va, come si dice da noi in Puglia. Anche noi siamo pugliesi, quindi abbiamo un pochettino.
Pensa che meraviglia, vedi, io certo. Sono molto attenzionato alla mia Puglia.
Ci vai spesso o ci vai ogni tanto a trovare?
Ci vado perché c'ho tutti i miei parenti lì, c'ho i miei cugini, c'ho. Tutta, insomma, io sono nato lì, i miei genitori erano entrambi pugliesi, quindi tutte le mie radici sono lì. Certo, mia mamma adesso ha 90, mio padre è morto nel 2001, però mia mamma adesso ha 96 anni, è rimasta l'ultima sopravvissuta di tutta la famiglia, perché dalla parte di mio padre erano 11 fratelli e sorelle e sono morti tutti. Dalla parte di mia mamma erano 4 fratelli, due sorelle e 2 fratelli, è rimasta solo lei. D'altronde mia mamma è del 28 e mio papà era del 21, quindi insomma, e lei adesso è da poco, tra l'altro da una settimana è stata portata in una casa di riposo perché da sola non poteva più stare, che è anche meglio così da un certo punto di vista, infatti, perché sennò almeno lì c'è compagnia,
esatto. Io ho sempre detto, quindi, quando mi farò vecchio io voglio andare nella casa di riposo, perché almeno
no,
lì
ma
posso
anche
giocare a carte con i miei simili.
Ma certo,
gioco a carte, magari poi dopo c'è la vecchiettina che ti fa l'occhietto, non si sa mai, ti diverti, sei in compagnia.
Che non si sa mai, fino all'ultimo. No, ma sai cos'è? La cosa più brutta di questi tempi per un anziano è proprio la solitudine, no?
Esatto.
Purtroppo una volta c'erano le famiglie allargate, adesso ormai i nuclei sono tutti ristretti e quindi il destino purtroppo degli anziani è quello di rimanere da soli a guardare la televisione. Questa cosa qua purtroppo crea anche, addormenta un po' il cervello, e questa cosa non va bene. Insomma, bisogna avere contatti, bisogna avere passioni, continuare fino in fondo, insomma, avere gioia di vivere. Quindi, insomma, in qualche modo il contatto umano è importantissimo.
Certo, è vero.
E quindi sì, Molfetta ci torno abbastanza spesso, perché vado a trovare i miei parenti, i miei cugini, insomma, è tutto. E poi il legame che ho con quella terra è molto solido.
Molto forte. Chiaro. Allora, torniamo un pochettino alle tue produzioni, no? I brani che hai scritto, insomma, ne avrei fatti, insomma, un bel po', insomma, io adesso non ho il conto dei brani, ne avrei fatti?
Va a sapere, tutti questi anni, non ho un numero, ti potrei dire un numero preciso, ma tanti, insomma.
Ho capito.
Ti ricordi il primo?
Il primo in assoluto, sì, me lo ricordo, perché è un brano che in realtà ho scritto, che poi il testo l'ha fatto Davide Toffolo, che è proprio il cantante dei Tre Ragazzi Morti, all'epoca con i Futurithmi, e la canzone si chiama tuttora, perché a volte lo faccio ancora, 10 minuti di limbo, e faceva parte del primo disco dei Futurithmi. Questa è stata, credo, la prima composizione mia dal punto di vista musicale, stiamo parlando di fine anni 80.
Ma 10 minuti di limbo, nel senso, come di limbo il ballo, oppure 10 minuti di limbo nel senso,
no,
come
10
Dante?
10 minuti di limbo come Dante, sì, 10 minuti di limbo. Il ritornello faceva: regalami 10 minuti di limbo, regalami un bimbo, regalami 10 minuti di limbo. E parlava del fatto, era una canzone che tra l'altro parlava, è molto attuale, perché parlava di due innamorati che vivono in una situazione di guerra, e quindi affidano al loro amore la loro salvezza, diciamo così, e il desiderio di avere un figlio, questa salvezza, diciamo così, da questa bruttura che li circonda.
Certo, ma io ti posso dire una cosa, no? Non so se ci hai mai fatto caso. Ogni artista, ogni cantautore, insomma, quando scrive un pezzo, quando fa qualcosa, compone un brano, al di là di tutto rimane sempre attuale. Comunque si può sempre, si adatta sempre alla vita di tutti i giorni, insomma, quello.
Questo è vero, perché l'arte non ha un tempo, in realtà. Sì, è una magia. È vero, ma difatti, per me gli artisti sono dei maghi, capito? Dei piccoli maghi che sono capaci di trasportare le persone in un mondo parallelo, come ti dicevo prima. Quindi è una sorta di magia, certamente. È quella magia che succede ogni volta che salgo sul palco e che mi metto seduto davanti a un pianoforte o a cantare, e questo silenzio, questa attenzione che si crea intorno, e di trasmissione di energia, è una magia, in dubbio, non c'è proprio.
E tu nasci più come chitarrista, come pianoforte?
No, io suono il pianoforte, la chitarra non la suono, suono solo il pianoforte e canto. Okay. Il mio strumento è il pianoforte.
Il pianoforte, ok, quindi sei studiato il pianoforte, insomma, oppure sei autodidatta, insomma, come...
Sono autodidatta, io sono partito autodidatta, poi con gli anni, insomma, ovviamente delle cose le ho studiate, però parto proprio come concetto, perché noi a Pordenone da ragazzini, come ti ho raccontato all'inizio, eravamo così, quella era l'epoca, tra virgolette, punk e new wave, quindi noi abbiamo cominciato proprio per l'urgenza di suonare, senza preoccuparci di imparare troppo bene uno strumento, capito? Quindi tanti. Quella lezione...
Certo, ma poi l'autodidatta non vuol dire che non ha studiato, anche perché comunque...
Certo,
è uno studio continuo, diciamo, no?
È suonare tutto il tempo, e alle volte sviluppi anche una memoria, una sorta di conoscenza visiva e dell'anima che ti porta a suonare, le mani vanno da sole, no? Quindi non c'è bisogno neanche di saper codificare esattamente quello che stai facendo.
Esatto.
Per esempio Lucio Dalla era uno di questi, dirti un esempio illustre.
Tantissimi, non pochi.
Che magari delle volte non sanno esattamente le note che stanno facendo, ma quello che fanno è funziona.
Esce dall'anima, esce da dentro, no?
Esatto,
anche quando uno canta, che impara da solo, insomma, c'ha, diciamo,
poi devi approfondire,
esatto.
Approfondisci in un secondo momento, perché ti viene, però quello che è la spinta proprio emotiva di fare questa cosa è la passione, come dico io, proprio la passione, e questa è la cosa che si fa nella vita, è il segreto della felicità. Se si fanno cose fatte con passione non si può non essere felici,
certo. Poi, come diceva qualcuno, la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie. Diciamo, vedi come ritornano sempre d'attualità, insomma, sempre
assolutamente
brani. Allora, visto che abbiamo parlato del tuo primo brano, no? Ma quello che più ti ha segnato nella tua vita?
Lasciamo perdere la domanda.
Gli ho fregato la domanda. Sì, poi dopo mi dà la botta, mi picchia.
Guarda, ce ne sono due, se posso citare. Sì. Uno si chiama Scegli Me ed è una canzone che io ho scritto intorno così. Fammi pensare, nel 93, tipo così, dove praticamente tuttora lo faccio durante i miei concerti, e si trova sul portale digitale Scegli Me di Remoli Visionario. È la canzone in cui preconizzavo che non avrei mai trovato una donna in grado di accompagnare la mia vita, perché le esperienze che avevo avuto fino a quel momento lì mi facevano credere, insomma, che vivere con un artista non era una cosa semplice. In realtà poi la vita mi ha smentito alla grande, perché sono sposato strafelicemente da 28 anni e convivo con una donna meravigliosa che si chiama Lucia da 30, quindi proprio la vita poi mi ha smentito in questo caso. E poi c'è una canzone invece che mi è uscita proprio dal cuore, che adesso è stato il mio ultimo singolo che è uscito adesso, che si chiama Niente da dire, e che è una canzone legata anche quella a un'emozione molto forte provata in passato, ma racconta non quell'emozione lì, ma proprio l'impossibilità di raccontare quell'emozione, perché spesso, insomma, quando le emozioni ci toccano in maniera così profonda, le parole non sono in grado di raccontarla, per fortuna, da un certo punto di vista. E quindi la vita delle volte va proprio osservata con gli occhi stupefatti di un fanciullo, perché questo è. E quindi questa canzone, appunto, si chiama Niente da dire, perché racconta proprio questo tipo di impossibilità e questa sensazione di dover vivere le emozioni senza raccontarle con le parole.
Certo, ma se non mi sbaglio, ma Niente da dire è quel dove c'è il video con la valigia, o sbaglio?
Esatto, è proprio quella.
Okay. Ma la valigia, diciamo, quindi vorresti raccontare, no? Hai voluto raccontare un pochettino un viaggio?
È un viaggio, esatto. È il viaggio della mia vita, del percorso artistico, di quello che sto facendo. Tra l'altro la location è meravigliosa, perché abbiamo girato quel video in Budapest, che è una città veramente straordinaria da un punto di vista estetico.
Eri su di un ponte, o sbaglio? O mi confondo?
Ero sul ponte di ferro di Budapest, che è un ponte affascinantissimo, bellissimo, che proprio ti porta veramente a viaggiare con la fantasia.
Ho capito.
Ascoltandoti adesso, mi piacerebbe davvero assistere a un concerto.
Quando lo farà?
Insomma, quest'estate, per fortuna, insomma, la mia scelta di partecipare, diciamo così, a questo talent, che poi è stata un'esperienza bellissima, di The Voice Senior, Insomma, ha creato sicuramente del grande movimento e sono in trattative al momento proprio con tanti impresari per fare molti concerti quest'estate, quindi è possibile che insomma
perché ci veniamo molto volentieri.
Sì, ma voi dove vivete?
Noi viviamo in Germania.
Ma siamo dei viaggiatori, noi andiamo a trovare sempre i nostri artisti. le nostre ferie sono così, noi partiamo da qui, molte volte siamo stati a Pordenone, Udine.
Sì, abbiamo girato,
girato lì Agri Music Tour per la TV. E noi facciamo sempre le tappe, facciamo un giorno da una parte, due giorni all'altra.
Allora sicuramente faremo parecchi concerti quest'estate, quindi poi seguendomi sui miei social io metterò tutte le date dove saranno, quindi se vi conoscerò di persona, vi vedrò, sarò per una grande gioia per me, quindi sarò contento.
Anche per noi. Caspiterina.
Una cosa diciamo chiaro, ognuno poi costruisce un artista, no? Insomma, poi gli dà l'immagine. Ho visto il tuo look che è un pochettino un po' particolare, no? Rispetto ai canoni, è una cosa troppo grande.
Certo.
Diciamo un po' particolare, c'hai questo punto sulla fronte, insomma, c'hai questo.
Sì, c'è il cuore blu, quello lì è il cuore blu, la stilizzazione del cuore blu.
Infatti volevo capire se era, perché sembrava una cosa, un segno indiano, insomma.
Sì, è un cuore blu stilizzato, ma è il cuore blu, che è il simbolo della ghiandola pineale, che poi è la ghiandola che ci fa sognare, diciamo.
Sì.
Ok. Io di solito quindi mi sono persa qua a ghiandola, perché quando metto a dormire non sogno niente. Mi sveglio la mattina, mi sa che mi sono perso, l'avrò messa da qualche parte, non so dove
trovo. Va allenata, prima o poi.
La troverò.
Sì.
Sono un sognatore ad occhi aperti, sono di giorno sogno, anzi di sogno.
Ma quella è la cosa più importante. I sogni più importanti sono i sogni lucidi, quelli che facciamo da svegli, non quelli che facciamo mentre dormiamo, tra virgolette.
Più che altro mi diverto, sono sempre contento di fare tutto ciò che faccio.
E questa è la cosa, è il segreto. Sei uno dei fortunati, bravo.
Sì, grazie, così me lo dicono in tanti. No, vabbè, comunque, allora stavo dicendo, no? Diciamo, ritornando.
Sì.
No, siccome ha detto seguitemi sui social, no? Se le persone ti vogliono cercare.
Certo, devono cercare o Vittorio Centrone o Lemur il Visionario su tutti i social, quindi su Facebook, su TikTok, su Instagram, c'è il canale YouTube di Lemur il Visionario dove ci sono tutti i video e quindi c'è molto materiale, c'è il sito internet lemurilvisionario.com, insomma basta digitare in maniera più semplice Lemur il Visionario sul web, su Google, oppure Vittorio Centrone, e vengono fuori tantissime cose, quindi è molto semplice.
Perfetto.
Io volevo dire una cosa, non so se conosci bene il nostro programma, chiaramente sei una new entry, chiamiamola così, sul nostro programma.
Sì.
Noi incentriamo la nostra attività sui personaggi, sugli artisti, oltre che sulla musica. Quindi se hai altri brani li vuoi far passare qui dalla valigia di cartone, ben vengano. Come dice San Carla, io li voglio tutti. Basta un semplice
io sono avida.
Audio, un semplice
modale. Certo, io ve ne ho già mandati tre.
Sappi che non c'è un limite, non c'è qualsiasi cosa, anche più volte, basta che dici, sai,
vorrei
far riascoltare questo brano per noi.
L'unica cosa che manca, perché noi abbiamo fatto adesso il quinto anno della valigia di cartone, quindi a maggio, questo maggio, noi lo stiamo festeggiando con il compleanno della valigia di cartone, appunto. Il nostro format prevede anche un vocale che precede brano.
Dove il brano, va bene, ve lo faccio. Posso farvelo dal telefonino così?
Senza problemi. Normale, dove dici chi sei e cosa metti nella valigia di cartone, in questo caso il titolo del brano.
Oppure se ti va di fare un piccolo video anche con il cellulare, ci fai gli auguri.
Va bene.
Ci fai gli auguri dicendo che vuoi far ascoltare qualche tuo brano e noi poi lo passeremo, poi faremo una puntata speciale proprio, dove faremo vedere anche i video.
Ma adesso voi avete registrato l'audio di questa intervista?
Sì.
Sì. Siamo
e quindi poi farete dei tagli e manderete in onda facendo dei tagli, insomma. Ecco.
Quello che noi facciamo poi in puntata, noi manderemo uno spaccato di questa, prenderemo una parte un po' più essenziale, uno spaccato, quindi poi dopo veicoleremo, diciamo, tutti gli ascoltatori sul portale della radio, dove poi c'è
Quindi non siamo in diretta, ecco, questo
no,
per capire.
No, le parolacce le puoi dire, poi le cancello. Ma siamo soliti lasciare tutto così com'è al naturale, anche perché poi sono diciamo che non facciamo delle classiche interviste tecniche, facciamo delle belle chiacchierate con gli artisti più che altro.
Sì, ma difatti è bellissimo.
Quindi noi abbiamo sempre, insomma, come dire, cercato di far scoprire meglio, insomma, no, l'artista come persona, come figura, come immagine. No?
Ma voi mi avete conosciuto tramite The Voice Senior, insomma, avete visto di...
Ti abbiamo scoperto lì e poi sono stata io l'artefice a contattarti, perché mi è piaciuto la prima cosa, il look.
Molto, questa cosa ha colpito molto. La dimostrazione è stata che poi Maravenier mi ha invitato anche a Domenica In, dove in realtà ha chiamato i quattro superfinalisti e me. E quindi, insomma, è chiaro che il personaggio, diciamo così, ha colpito molto, ma me ne accorgo, insomma, che ha funzionato. Sono molto contento di questo, perché non per snobismo, ma in realtà proprio per un paura che poi il messaggio del mio percorso artistico non passasse in maniera giusta. Per tanti anni mi ero un po' così, non avevo voluto partecipare a certe cose. Poi ultimamente ho capito che non dovevo avere paura più di nulla, in realtà. E quindi ho affrontato anche questa cosa con molto entusiasmo, e devo dire che sono contento, perché gli autori, tutti lì dentro, insomma, hanno capito e hanno rispettato moltissimo tutto il mio lavoro, diciamo così, tutto il mio percorso. E quello che è venuto fuori dalla trasmissione è stato proprio il lato artistico mio, che è quello che mi interessava di più. E le persone hanno percepito questo, insomma, anche se lì purtroppo l'unico problema di quel format è che non si possono fare pezzi originali, bisogna cantare per forza del cover, basta.
È un peccato. Che poi,
però, insomma, loro mi hanno fatto cantare delle cover che hanno a che fare con me, quindi, insomma, in ogni caso hanno rispettato anche in quel caso la mia essenza, e poi soprattutto per come mi sono stato raccontato tra le interviste, tra tutte le robe, insomma, si è percepito, il pubblico ha capito, insomma, la mia, che quella lì non è che la punta di un iceberg, che sotto quella cosa lì c'è tanta roba. Quindi, ecco, come l'avete capito voi, tra l'altro,
per
allo stesso modo.
Abbiamo tentato di contattarti e abbiamo detto chissà se ci concede l'intervista, perché...
Ma ci mancherebbe, io sono una persona che adoro proprio conoscere persone, quindi non... è una cosa che credo non cambierà neanche se dovessi avere ancora più successo di così, insomma, quindi sarò sempre molto empatico con le persone.
L'anima rimane sempre quella, insomma, poi alla fine
è come hai detto tu, mi è dispiaciuto tantissimo non ascoltare i tuoi inediti, perché sono molto belli, e quindi ho voluto scavare, andare a vedere, insomma, i tuoi lavori.
Certo, grazie.
Quindi noi ti facciamo i complimenti per la tua carriera, diciamo, tanti auguri, insomma, per diciamo vai avanti fino
la madre ha 96, quindi hai un buon auspicio.
È un buon auspicio. No, ma poi tra l'altro non mi sono mai sentito veramente così giovane come in questo periodo, cioè, nel senso che credo veramente che l'età sia una questione proprio mentale. Cioè, in realtà l'importante è la cosa difficile è mantenere a 60 anni l'entusiasmo che si ha quando ne si ha 20, ecco. Ma nel caso mio, per fortuna, io ci riesco benissimo. Quindi il detto che ho, il mio motto, che ho detto anche tra l'altro in diretta Domenica In, è proprio che per diventare veramente giovani ci vuole tempo, che è una cosa che io credo veramente, perché quando sei...
Questa è bellissima. Quando sei,
sì, esatto, perché è vero, perché per diventare veramente giovani ci vuole tempo. Perché in realtà quando tu sei giovane e basta, non
vuoi
hai la consapevolezza
correre,
che hai
fare.
E poi non hai la consapevolezza dell'esperienza che la vita ti dà. Quindi se tu riesci a mantenere lo spirito di quel ragazzino con l'esperienza di tutte le cose che ti sono successe nella vita, allora veramente hai vinto.
Hai fatto,
cioè, sei...
bingo, sì.
Sì, e quindi certo non è facile.
Io me la sono segnata.
Esatto, per diventare veramente giovani ci vuole tempo.
Sì, 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 ma esatto, e comunque sì, ancora ce n'abbiamo di tempo, perché voglio diventare proprio un
bambino. Esatto, come no.
Infatti poi guarda, no, quando si va avanti pensi, con gli anni,
se ci pensi, noi abbiamo cominciato questa avventura pure.
Da grandi.
E ci stiamo divertendo un casino.
Parliamo della radio. sì, ma sono 5 anni che abbiamo iniziato, insomma, siamo...
Quanti anni avete voi? Scusami se, se mi posso...
Diciamo che siamo ancora un po' più giovani di te, diciamo così.
No, anzi, tu sei più grande.
Tu hai 60 anni, io ne ho 62, insomma, quindi...
Ah, vedi,
sono
quindi
leggermente
più
giovane di te.
Io invece sono un po' più vecchia, 56.
Lei ancora è vecchia, lei lasciamo stare.
Sei ancora un po' vecchietta, esatto.
È un po' vecchietta lei ancora, non è riuscita a diventare giovane. Bella sta cosa, mi piace.
Però è bellissima, questa frase è bellissima.
La metterò come spaccato del,
di Lemuri.
Spaccato di Lemuri
dell'intervista, esatto,
dell'intervista. Bene. Allora, guarda, è stato un piacere veramente.
Ma anche per me, anche
per piacere. E quando vorrai, sappi, qui è una famiglia. Quindi...
Ma voi dove state? In Germania dove?
Su, noi siamo in Stoccarda, Tübingen. Non so se la radio è
no,
lì.
Mai sentita. Tübingen
allora,
non l'ho mai
allora
sentita.
Ti dico un altro paese dove tu sicuramente saprai. Il cane Rottweiler. Lo conosci?
Sì, ecco. Rottweiler. Sì,
allora, io abito a Rottweiler.
Ma c'è un paese che si chiama così?
Rottweiler, e in pratica non è che dire il nome degli abitanti del paese di Rottweiler.
Ah, pensa a te.
Allora, ci è stato spiegato, carissimo Lemuri, che qui è una zona molto romana. Allora, ci sono tracce di romani dappertutto qui.
Ah, beh, certo, figurati.
Ci sono scavi e roba varia. Quindi c'era un cane che era scappato, no?
Sì, mi pare di sì. Almeno è una, non si sa se è una cosa vera.
E, dei romani, dei...
Hanno adottato questo cane qui, sì, in pratica l'hanno chiamato Rottweiler, come diciamo, una razza particolare che non avevano mai visto, insomma, l'hanno chiamato Rottweiler. Almeno così si dice, però poi dopo andiamo a vedere. Insomma.
Comunque diciamo che è vicino a Stoccarda, insomma, ecco,
sì,
per avere un
diciamo,
termine di...
Rottweiler è vicino a 100
km. Stoccarda è 100 km, dove sono io sono a 30 km di Stoccarda, dove è situata la radio che ci ospita, la radio tedesca, e a 20 km di Stoccarda.
Sarei curioso, ma ci sarà occasione, perché sennò adesso
ma
qua
sicuramente, sì.
Ma volentierissimo
di sapere come mai siete finiti in Germania.
Diciamo che siamo venuti qui come i tuoi genitori, no? Come si sono trasferiti
per lavoro,
si sono trasferiti dal sud al nord, insomma, sono andati lì a Pordenone,
sì.
Sulla zona,
certo.
Io per seguire l'amor sono venuta,
lei per l'amore, lei per l'amore, io per lavoro, insomma, poi ci siamo incontrati qui, insomma, e diciamo è nato tutto, insomma. Poi la musica è stata quella, insomma, che è, diciamo, il filo conduttore,
sì.
No? Fino a Kiev, fino a 5 anni fa, quando sono andato in radio a Portare.
Ma avete, nel senso, Germania si vive bene, oppure insomma c'è nostalgia dell'Italia? Perché insomma l'Italia, noi sappiamo, con tutti i difetti che ha,
sì,
è un posto comunque difficilmente paragonabile a quello.
Diciamo che la nostalgia, più che altro nostalgia, sono dei ricordi, no? Dei bei ricordi che c'hai dell'Italia,
sì.
Però una volta
il
che
mare.
Sei ambientato qui, il mare, chiaro, una volta
sì,
che
sì.
Ti sei ambientato, per te diventa casa, insomma, poi diciamo è
certo,
come
certo,
stare
certo.
Diciamo, a casa, una seconda casa, insomma, una seconda...
Certo, certo, sì, sì.
Il cuore è dappertutto, se dovessi ritornare in Italia per sempre mi dispiacerebbe, ecco, diciamo, magari costretto...
Ah, ecco, quindi... In realtà non è che immaginate, potreste anche rimanere fino alla fine in Germania.
Sì, sono convintissimo, sì. Almeno stando al
mare. Magari le ferie, fare un mese lì al mare.
Nessuna intenzione di ritornare in Italia per sempre, insomma, o ritirarmi in Italia.
Ho capito, ma il tedesco è stato difficile impararlo o no?
Beh, ancora è difficile, essendo stranieri, insomma.
Perché è una lingua, insomma, che per noi
è abbastanza complicata,
un po' ostica.
Sì.
Tu calcoli che sono venuto qui che avevo 30 anni, quindi non ero piccolino, ho iniziato a 30 anni, poi non ho fatto scuole tedesche per poter imparare, si arrangia da solo, insomma si arrangia un po' quello che può, poi la pratica, l'abitudine ti dà modo di poter comunicare, insomma, no? Ma chiaro che
però ormai
posto, stando sul posto poi man mano riesci a integrarti bene, insomma.
Ci si abitua. Siamo gli stranieri, però ci sentiamo insomma a casa qui, insomma una seconda casa.
Sì.
È lo stesso, come da te la Pordenone, non credo che tu vivi ancora a Pordenone, vero? Non so se...
No, io vivo a Roma da 20 anni ormai.
Tu vivi a Roma? Sì. Ah, mia, allora
io a Pordenone sono andato via da Pordenone. Sì, io vivo a Pordenone, sono andato via nel 93, quando avevo 30 anni più o meno, forse anche prima, 92. E poi dopo ho girato, sono vissuto a Bologna, a Roma, a Milano 10 anni e adesso da 20 anni a Roma.
Ho capito, io pure ho
noi ci siamo parecchie volte a Roma.
A Roma vi ho vissuto, la conosco
benissimo. Ah, se venite a Roma quando contattatemi, quando venite a Roma, insomma, io vivo a Roma.
Noi saremo a Roma l'8 di luglio?
L'8 luglio saremo lì, sì.
Allora
scappate a fuga. Comunque, magari...
Però contattatemi. Certo, andiamo a bere una roba, facciamo due chiacchiere, volentieri. Se non sono in giro a fare concerti, però se sono a Roma,
se fai un concerto lì in zona, ti veniamo a trovare lì, non c'è problema.
Ma sì, certo, però insomma mi raccomando, che contattatemi perché mi fa piacere.
Ci fa piacere anche a noi, perché il 6 o il 7
non ricordo più, saremo ad Alba, in giuria.
Saremo ad Alba, siamo stati invitati a fare la giuria per artisti indipendenti, insomma, quindi che meglio della
Valigia ad Alba in Piemonte.
E poi da lì passiamo a Roma.
D'Alba.
Sì. Poi da lì passiamo a Roma per fare gli auguri a una bella signora.
A mia sorella che fa il compleanno, sa nulla, quindi lei vive a Roma, la piccolina che sta là, quindi. Abbiamo tanti amici a Roma, almeno io ho tanti amici che avendo vissuto.
Io ho fatto la scuola di disegnatrice di moda a Roma.
E quindi Roma per noi è un altro posto dove...
Del cuore.
Bene, allora, Lemuri, Vittorio, signor Perfetto. Vittorio Lemuri, certo. Chiamiamola così.
Lemuri il visionario, adesso c'è la domanda di rito.
La domanda di rito.
Noi abbiamo un rito.
Abbiamo un rito... Cioè,
carissimo Lemuri il visionario, cosa ci metti oggi nella valigia di cartone?
Oggi ci metto questo meraviglioso miracolo mattutino di questa bellissima conversazione a cuore aperto, nel mio cuore blu, in cui mi sono sentito ascoltato, amato, rispettato fa partire questa mia giornata col piede giustissimo, quindi ecco, ci metto la valigia di cartone in attesa di riempire la valigia con altre cose che succederanno nell'arco della giornata, però una bellissima partenza.
Grazie mille.
Sei commosso questo tuo cuore blu.
Noi abbiamo microfoni blu oggi.
Noi abbiamo i microfoni blu.
E come brano cosa ci abbiniamo con questa bellissima intervista?
Potete metterci su proprio niente da dire, perché dopo un'intervista così non c'è nient'altro da dire.
Quando c'è vo, come dicono a Roma, scusa, stiamo a scherzare, dai un po'.
Perfetto, Lemuri, ti salutiamo, un abbraccio, grazie del tuo tempo prezioso.
Perfetto, grazie a voi.
Spero di sentirti di nuovo con novità, ma anche così.
Ma certo,
giusto,
chiamatemi.
Ho bisogno di una spalla su cui piangere, mi hanno
speriamo di no, dai.
Chiama, non ti preoccupare.
No, guarda, io vi chiedo solo una cortesia, perché la mia vita è un po' cambiata adesso, nel senso che sono moltissimi impegni e c'è un sacco di cose, di gente, cose che stanno succedendo, gente che mi chiama, rischio alle volte di dimenticarmi delle cose, perché non posso tenere tutto a mente, è il motivo per cui tra l'altro ho appena stretto un contratto con un management, perché ho proprio bisogno di qualcuno che gestisca per me certe cose, perché non riesco. E quindi vi chiedo questa cortesia di ogni tanto farvi vivi voi, perché io rischio di non ricordarmi certe cose.
Ma noi abbiamo lasciato il segno, tranquillo, non ti preoccupare.
Sì, avete sicuramente lasciato il segno, però magari
saremo il tuo incubo per tanti giorni.
Ma sì, e poi soprattutto a luglio, quando venite, mi raccomando, scrivete di voi, perché io magari da qui a luglio non mi ricordo più che voi in quel periodo lì siete qua.
Chi siete? Non mi ricordo.
E quando volete qualunque cosa, mi mandate un messaggino su WhatsApp, sentiamo.
Va bene? Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie mille del tuo tempo.
E ci sentiamo. Perfetto. A presto.
E poi vi mando, devo mandarvi questo messaggino, no? di cosa metto nella valigia, praticamente.
Sì.
No?
Va benissimo.
Perfetto.
Ciao, buona giornata. Okay.
Ciao. Ah, poi invece fatemi sapere quando vai in onda, oppure mandatemi un link.
Sarai sempre avvisato.
Sarai avvisato, tranquillo.
Benissimo, perfetto. Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio. Ciao.